buonasera e ben ritrovati a tutti a quella che è una nuova puntata di Rock Filosofico. Io sono Gennaro e come sempre trasmettiamo da Radio Oltre, la radio web dell'Istituto Francesco Cavazza di Bologna. E come di nostra abitudine vi invito sempre a consultare il nostro sito radiooltre.it, dove potrete consultare tutto il nostro palinsesto, ascoltare la diretta e anche scaricare tutti i podcast dei programmi che vengono mandati in onda sulla nostra radio web. È davvero un'offerta ricca, bella e speriamo sempre più affascinante per i nostri ascoltatori. Il nostro viaggio all'interno della storia della filosofia continua con questo nuovo podcast e dopo aver visto il pensiero di Blaise Pascal, questo pensatore così affascinante, quel che riuscì in qualche modo a proporci questo argomento sulla scommessa e sull'esistenza di Dio, e continuiamo a percorrere i sentieri della filosofia e per incontrare un personaggio il cui fascino non è ancora cessato dopo tanti secoli, anzi forse è aumentato, visto che per un bel po' la sua memoria è stata dannata. Parliamo di uno degli spiriti più liberi della storia della filosofia, parliamo di una delle personalità più affascinanti, ecco, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza è un pensatore del Seicento, è un pensatore di religione ebraica, è un pensatore figlio anche della discriminazione della penisola iberica di 1400-1500, che sappiamo un po' di ricordi di storia. Gli ebrei furono espulsi dalla Spagna e dal Portogallo, siamo intorno alla fine del 1400, e furono costretti a fuggire, a trovare una nuova patria, un nuovo luogo. La famiglia di Baruch Spinoza trovò accoglienza in una di quelle terre che ancora oggi ha fama di tolleranza e di inclusione, vale a dire l'Olanda. E nell'Olanda del tempo, facciamo qualche salto, nell'Olanda del 1600, ci troviamo in uno dei paesi più affascinanti, più ricchi e dinamici di quell'Europa moderna, che è ancora ricca di contraddizioni, ancora ricca di roghi in cui vengono bruciate streghe ed eretici, e si combatte ancora per le religioni. Si parla ancora di potere assoluto, però qualcosa sta cambiando in questa Europa e in Olanda. E in Olanda si comincia a respirare un clima diverso, un clima di maggiore tolleranza, un clima dove sembra che le idee possano in qualche modo circolare e trovare una forma scritta e una forma di maggior tolleranza rispetto a un'altra parte d'Europa più conservatrice, più caratterizzata dalla controriforma e dalla lotta con il luteranesimo. E il nostro Spinoza è un ragazzo che nasce appunto in Olanda, nasce negli anni 30 del Seicento, nasce da una famiglia di mercanti, ormai da generazioni la famiglia di Spinoza si era stabilita in Olanda, avevano messo su una buona azienda. E la comunità di Amsterdam ebraica è una comunità chiusa, e questa è una caratteristica un po' di tutte le comunità, no? Le comunità hanno questo fascino da un certo punto di vista, no? Il loro pregio è il loro limite. Il pregio è che riescono a creare un sistema al proprio interno ricco di accoglienza, però restano sempre un sistema chiuso, un sistema con delle barriere. E quindi bisogna vedere che cosa succede al nostro Spinoza in relazione a questa comunità. È una comunità ebraica, ci sono le scuole dove si studia la Torah, si studia l'ebraico. Spinoza è uno studioso brillante, però è anche uno studioso sui generis, che in qualche modo comincia a ribellarsi alla passività di una istruzione che vuole essere dogmatica, vuole essere imposta. È un ragazzo che ama discutere, ama ragionare, anche proprio sulla Torah, anche proprio sulla parola di Dio, ama mettere in dubbio, no? Spinoza, a cui insegnano appunto l'ebraico, a cui insegnano la Torah, a cui insegnano i Talmud, ma nello stesso tempo è un uomo che vede che c'è qualcosa che non torna nella Bibbia, nell'Antico Testamento. E poi vedremo che questa sarà una costante del pensiero spinoziano. Spinoza si comincia a chiedere se è possibile credere davvero che la Bibbia sia stata scritta da, per esempio, da Mosè. Il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, possono essere mai stati scritti da un unico autore. E capisce che questo non è possibile perché vede stili diversi, vede linguaggi diversi e non capisce perché non si possa affermare questa verità. Ed è un ragazzo, è un adolescente, comincia a discutere come fanno tutti i ragazzi con altri coetanei. È solo che la comunità è un ambiente diverso, l'abbiamo detto. La comunità è chiusa, è dogmatica e certe voci diventano pericolose. E si comincia a diffondere all'interno della scuola e della comunità ebraica la voce appunto che il nostro Baruch Spinoza professa nozioni eretiche, pensieri eretici, va dicendo cose non consentite, cose pericolose che vanno immediatamente fermate, perché altrimenti potrebbero diffondersi, potrebbe convincere qualcun altro delle sue idee. E allora cosa fa la comunità di fronte a una minaccia? La espelle, la individua prima, la condanna e poi la espelle. È questo che avviene a un giovane Spinoza, appena ventenne. Viene la sinagoga, lo convoca, lo processa e lo accusa di eresia. Ecco la formula con cui Spinoza è scomunicato, è una formula terribile, la si trova ancora nel Deuteronomio, libro del Pentateuco. È una formula che, se andate a leggere quelle righe, sono terribili. Sono righe in cui si dice: sia maledetto, con lui nessuno si avvicini, nessuno parli, nessuno commerci con lui. Nessun tipo di relazione deve essere consentita, perché lo scomunicato diventa qualcosa di pericoloso, no? Oggi diremmo come un individuo altamente infettivo, deve essere lasciato da solo. Ed è una scomunica terribile, perché Baruch Spinoza, che sì, è vero che aveva sempre criticato, aveva sempre avuto un atteggiamento, però era rimasto all'interno di questa tradizione. Ecco che Spinoza però deve abbandonare ovviamente la sua terra e la deve lasciare. Deve lasciare quella comunità. E si dice anche che durante una discussione, durante un evento, Spinoza fu anche quasi ucciso, un fanatico, vedendo appunto nel pensiero spinoziano una minaccia, lo tentò di ucciderlo con un coltello. E solo per un puro caso Spinoza riuscì a salvarsi. E quindi Spinoza abbandona Amsterdam, abbandona questa comunità e comincia a trovare una nuova via, una nuova strada, una nuova dimensione. Però aveva imparato un mestiere, perché questa era una tradizione ebraica, quella di imparare un mestiere. Aveva imparato il mestiere di pulitore di denti, quindi accanto allo studio anche imparare un mestiere. Era una tradizione valida in quelle scuole. E quindi Spinoza comincia a esercitare questa professione per sopravvivere. Pulisce lenti, però continua a studiare. Vive in maniera molto semplice, circondato di pochi amici. Conduce una vita quasi spartana. E questa sarà una caratteristica di tutto il personaggio. Vivere con poco, vivere di poco. Fuggirà gli incarichi, quando gli verrà offerto dal principe del Palatinato di insegnare una delle università più prestigiose del tempo, lui rifiuterà perché capisce che l'insegnamento è in qualche modo, se davvero accettava quell'offerta, bene, allora dopo sarebbe stato comunque prigioniero di qualcun altro, prigioniero di qualcuno che ti paga. Quindi la libertà di pensiero, quella che gli era costata l'espulsione dalla sua famiglia, dalla sua comunità, per Spinoza è sempre stato qualcosa di sacro. E anche di fronte alla prospettiva di una vita più agiata, del successo, Spinoza non rinuncia a questo, non rinuncia alla libertà. Insegnare vuol dire comunque dover dire e fare qualcosa che piaccia a qualcun altro, che sia in qualche modo indicato da qualcun altro. Chi ti ha messo lì, chi ti paga lo stipendio sostanzialmente, ecco diremmo. Ma Spinoza è un pensatore appunto che sfugge a qualsiasi costrizione. E il suo capolavoro, veniamo alle sue opere. Ecco, la sua opera, l'etica è sicuramente il suo capolavoro, l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico. Questo titolo che sembra un po' complesso, fa un po' paura agli studenti, no? questo sottotitolo, secondo l'ordine geometrico. Ma cosa significa? Cosa significa questo testo? E proviamo a dirlo, insomma, è il capolavoro di Spinoza, è un testo scritto come se fosse un trattato di geometria. Ecco, i principi di geometria di Euclide in questo momento, nel 600, sono uno dei testi più letti e più ammirati dai pensatori, dai filosofi, dagli intellettuali. Cosa si ammira del metodo geometrico? Si ammira la linearità, la semplicità, in qualche modo l'armonia con cui si conducono i ragionamenti, le dimostrazioni, senza inutili chiacchiere, senza perdere di vista l'obiettivo. Il metodo geometrico procede con armonia e con essenzialità. Ecco, allora i grandi filosofi come Cartesio, Pascal e pure Spinoza, ovviamente, si chiedono se questa bontà del metodo scientifico possa in qualche modo essere riprodotta anche a livello filosofico. E l'etica, che cos'è l'etica? L'etica è una branca della filosofia. L'etica si chiede da sempre, no? Dai tempi di Socrate, anche se non anche prima, come dobbiamo comportarci, che cos'è il bene, che cos'è il male, qual è la causa della sofferenza, quali sono le passioni nocive e che cos'è una passione, che cos'è l'odio, che cos'è la gioia, la tristezza, l'amore, eccetera, eccetera, eccetera. E allora Spinoza ha questa grandiosa idea, quella di parlare delle passioni umane, quindi quelle che abbiamo elencato, l'odio, l'amore, eccetera, però farlo con un metodo geometrico. Ed è possibile farlo questo? Assolutamente sì, dice Spinoza. E per farlo, dice Spinoza, e questo è il celebre inizio, parlerò delle passioni come se parlassi di punti e linee e rette, senza quindi alcun coinvolgimento, in una chiave descrittiva. Le passioni fanno parte della natura umana, dice Spinoza, non le possiamo combattere, non le possiamo annullare, le possiamo comprendere e noi le dobbiamo comprendere come comprendiamo un teorema geometrico. Non è un approccio alle passioni, all'etica prescrittivo quello di Spinoza. Non ci dice cosa bisogna fare per ottenere qualcos'altro. Ci dice semplicemente tra virgolette, che cosa sono le passioni, come funzionano le passioni. E allora, qual è la nostra passione principale, quella che caratterizza tutti noi esseri umani? È il cosiddetto conatus. Che cos'è il conatus? È questo principio vitale che tutti gli esseri hanno, è quello che potremmo definire l'istinto di sopravvivenza, la nostra vitalità. Ma questa nostra vitalità, ci dice Spinoza, come agisce, come risponde alle passioni? E allora Spinoza ci dice che ci sono due passioni principali, la gioia e la tristezza. Tutto ciò che è gioia accresce il nostro conatus, la nostra energia vitale, mentre la tristezza è qualcosa che indebolisce il nostro principio vitale. Vedete, è quasi scientifico, anzi, togliamo il quasi, è scientifico il discorso di Spinoza. Non vuole giudicare se è male o è bene, ma ci sono passioni che ci arricchiscono, ci accrescono, a patto che noi si sia attivi di fronte alle passioni. Non dobbiamo essere passivi, ma dobbiamo essere attivi, propositivi. questo è essenziale per poter comprendere. Ma Spinoza è stato anche un grande metafisico, altra grande branca della filosofia, la metafisica. La metafisica è quella parte della filosofia che studia l'essere, la sostanza, no? Aristotele. Ebbene, Spinoza conosce Cartesio. Cartesio ha parlato di due res, di dualismo, no? Se vi ricordate, res cogitans, res extensa, corpo e mente, corpo e anima. Come possono dialogare tra di loro materia e spirito? Spinoza dà una risposta e dice che alla fine non vi sono due sostanze, ma ve ne è una sola, un'unica sostanza. Questa sostanza è infinita, è eterna. E sono le caratteristiche che noi abbiamo già incontrato, per esempio, quando parlavamo dell'essere in Parmenide. E questa unica sostanza è Dio. Deus sive nature. Dio è come la natura, non c'è differenza. Il Dio di Spinoza è un Dio immanente. Cosa significa questo termine filosofia? Significa che non trascende. Il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei, il Dio dei musulmani è trascendente perché va al di là della materia. Invece il Dio di Spinoza è immanente, è nella natura, non c'è differenza. Dio siamo noi, è un ciuffo d'erba, un cane, un gatto, un serpente, tutto è Dio perché Dio è la natura stessa. Ma in questa natura infinita, noi che ne siamo parte, che cosa possiamo conoscere? La natura, che è la sostanza, che è Dio, ha infiniti attributi, ma noi esseri umani possiamo conoscerne soltanto due, il pensiero e l'estensione. Ecco, che arriviamo al punto centrale del pensiero spinoziano. Noi possiamo conoscere soltanto questo della realtà. E i nostri singoli pensieri e le nostre singole azioni non sono altro che dei modi. Quindi noi siamo dei, in qualche modo, con i nostri singoli pensieri, con i nostri singoli corpi, non siamo altro che modi. Modi dell'attributo del pensiero e modi dell'attributo della materia. E come dialogano allora materia e spirito? Come dialogano la mente e il corpo? E con un perfetto parallelismo, risponde Spinoza. È come se a una nostra azione corrisponda dall'altra parte una reazione emotiva. Io, non so, vedo una persona che mi piace, quindi il sentimento che provo verso quella persona determina una reazione biochimica nel mio corpo, arrossisco. C'è sempre, mi graffio un dito e da lì poi c'è il dolore. E quindi, vedete, c'è un perfetto parallelismo tra materia e mente, tra materia e emozioni. Non c'è un dualismo, c'è un parallelismo, perché entrambe fanno parte di un'unica sostanza, e questa unica sostanza, appunto, è Dio. E noi esseri umani cosa possiamo fare? Come possiamo arrivare a questa comprensione? Ci sono vari gradi di conoscenza, ci dice Spinoza. C'è un grado superficiale, quello che si ferma all'apparenza, all'immagine. Poi c'è un grado relazionale, quello che riesce a vedere il rapporto che c'è nella natura tra causa e effetto, lo sguardo dello scienziato. E poi c'è l'intuizione, lo sguardo metafisico, quello che in qualche modo contempla la natura con gli stessi occhi di Dio, questa bellissima immagine di Spinoza. Contemplare la natura con gli stessi occhi di Dio. E questa credo che sia la più bella conclusione che Spinoza ci ha donato, no? Guardare e osservare la natura con gli stessi occhi di Dio. È possibile farlo se comprendiamo che tra noi e Dio non vi è più alcuna differenza, perché noi in qualche modo, noi tanti non in qualche modo, noi siamo Dio. Bene, e con quest'ultima pensiero sul pensiero di, scusate la ripetizione, di Baruch Spinoza, termina questo podcast di Rock Filosofico. Vi ringrazio per essere stati qui con me, in mia compagnia. Vi invito come sempre a continuare ad ascoltare i programmi di Radio Oltre, e da parte di un Gennaro un caro saluto.